Ciao a tutti, partiamo subito benone. Intanto ben ritrovati. Oggi sono qui con Marco Gabrielli e Elia, che già conoscete, che abbiamo fatto già un episodio insieme. E inauguriamo un formato nuovo. Abbiamo chiamato Coaching Corner, non l'abbiamo copiato a nessuno, ovviamente. Dove semplicemente a rotazione, insomma, parleremo insomma di varie cose o di argomenti specifici o rispondiamo a qualche domanda ricevuta su Instagram. Oggi rispondiamo a qualche domanda probabilmente. E volevo partire da un modo, in modo molto informale, insomma, da come è andata la settimana di noi tre, in questo caso. Non so se Marco ci vuole raccontare come è andata la sua, cosa sta facendo attualmente a livello di allenamento, insomma, un riepilogo.
Ok, allora io niente, settimana arrivo da qualche settimana ormai di carico, di intensità un po' spinta, infatti come dicevo già Elia in palestra sono prossimo al deload. Adesso sto facendo una split su 6 giorni perché col fatto del coronavirus in palestra da noi abbiamo dovuto dividere le sessioni, avevamo massimo un'ora e mezza, due per allenarci, quindi ho dovuto spalmare il volume, il che mi sta un po' ammazzando però. Si tira avanti anche perché sennò Elia mi batte sulla Smith Machine, quindi bisogna allungare un po', bisogna diluire.
Se mi vedete che batto le mani è perché ci sono zanzare
Non
Achille
fare.
in zona. Elia, come
Allora, io
procede?
sono in una fase ancora di accumulo, lo scarico è previsto più o meno tra 2/4 settimane. Sono in prossimità di, in realtà sto spingendo ancora in alto con le calorie, sono più o meno tra le 3.650. Sto cominciando ad aggiungere gelati on a daily e succo di ananas, succo d'arancia, eccetera, per arrivare all'intake calorico perché sta diventando piuttosto straziante con questo caldo. Era facile fino a maggio, poi è diventato un pochino più difficile. E, immagino per il caldo perché oggi, ad esempio, che un pochino più fresco qui a Fès, sono riuscito a mangiare senza grossi problemi. Allenamento più che positivo, dopo una prima settimana di adattamento qua ho cominciato di nuovo a trovarmi bene anche con tempi, eccetera. La split è sempre la solita, quella di push, legs, rest, pull, rest, repeat. E mi sto trovando davvero molto bene con questa split sin da febbraio, da dopo il primo minicut di questo 2020. E, composizione corporea, me, nel senso, chiletto ancora da prendere più o meno ce l'ho. Da dietro sono una thick queen, ma da davanti onestamente un po' di margine ce l'ho ancora, per cui aspetto di prendere almeno di toccare gli 83 prima di scendere. Mini cut previsto più o meno per il mese di agosto, dove sarò un pochino più flessibile e libero anche con tempi di studio e altre cose. E basta, questo.
Sei consapevole che il tuo me, la tua condizione me sta sulla copertina di questo episodio? È tipo il tirato, il fine minicut del 50% della gente che si alleva questo.
Vabbè, dai, mano, quella è comunque di settimane fa, non mi ricordo di quando è, 3 o 4 settimane fa, per cui la condizione è un pochino, i cereali non fanno bene alla composizione corporea, a quanto pare. Ne sto usando ampiamente e me ne pento. Però per fortuna che mangiamo flessibile, che è il
Il segreto.
segreto per fare gains da natural, a quanto pare.
E come l'avete vissuto il ritorno in palestra? Positivo o negativo?
Io non vedevo l'ora, sinceramente, di tornare in palestra perché, boh, cioè, avevo i manubri da 24, arrivato a fare 4 secondi di discesa, 1 secondo di fermo al petto, 4 di salita con gli elastici dietro, 20 ripetizioni, cioè non ce la facevo più. Quindi sì, sono tornato ben volentieri in palestra, io mi trovo bene anche se c'è gente, non ho grossi problemi, non ho paura, diciamo, non ho mai avuto grosse paure del virus e di, cioè, giustamente con le varie distanze, regole, ma senza problemi, anzi.
Ma è grande la palestra dove allenate voi, no? Perché voi due
Sì.
allenate la stessa palestra, no?
Abbastanza, no?
Sarà un cosa sarà un 1000 metri quadri.
Beh, è grosso.
Sì,
Tutto tecno, gym.
purtroppo
Sì, Tecnogym, sì. Cioè, Tecnogym è il full strength, comunque sì, sempre da Tecnogym.
Non saremo mai sponsorati dalla Tecnogym, noi sponsorizzati. Ieri mi hanno chiesto, perché sta aprendo una palestra qui in zona.
Ok.
Cioè, poi un bel centro sportivo, cioè un grosso centro sportivo. Però so che puntano molto, insomma, su piscina, calcetto, quant'altro. E la sala pesi so che, insomma, mettono Technogym. Allora un ragazzo mi ha chiesto sul sondaggio, gli ho risposto, ho paura di presentarmi a fare un giorno di prova in quella palestra, che magari tu sei quello che ha scritto, commettiamo. Però vabbè.
Anch'io, dopo 2 sessioni di orrore, dove non mi trovo più che altro con l'ambiente, ma è stato più, credo, il cambio di ambiente che mi ha messo più alla prova rispetto a ritornare con delle macchine. E con grande sorpresa non ho perso carichi da nessuna parte, nel senso, un po' alla Smith, le prime settimane un po' ero un pochino più in difficoltà, poi in realtà anche leg press e altro non ho perso tantissimo, credo di aver battuto già quello che facevo prima. Adduttori, con mia grande sorpresa, non ho perso assolutamente niente. Si vede che gli elastici hanno sicuramente fatto il loro lavoro in quarantena. E niente, le sessioni, onestamente, mi sono accorto che sì, c'è questo limite di tempo, però non sono neanche così fiscali da noi. Per cui sì, per 3 ore ho visto anch'io, Marco, che ti mettono un po' in... sì, che ti stanno con il forcone.
Ti guardano male.
Ovviamente, però almeno le mie sessioni durano tutte quante tra l'ora e 45 e le 2 ore e un quarto, qualcosa del genere, per cui riesco a cavarmela in questo senso. Abbastanza. Tu, Marco, invece, com'è andata?
Io vengo da una settimana di scarico, ho fatto 4 giorni di stacco totale settimana scorsa, e poi vabbè, magari alcuni sanno che comunque ho cambiato anche coach, cioè non è che ho cambiato perché non ce l'ho avuto per 1 mese e mezzo, 2 credo. È un po' come quando ti lasci con una ragazza che non ne vuoi vedere altre. Però l'idea di farmi seguire c'era, insomma, per togliermi soprattutto lo stress decisionale e evitare, come mi ha detto giustamente, di spinning my wheels, di girare a vuoto come ho fatto per diverso tempo. Al di là magari dell'anno scorso, che la fase di massa, beh, non è andata come volevo, ma per ragioni ex, insomma, il discorso dell'università e altro. E, il primo impatto è stato positivo. La persona, cioè, nel senso, è quello che si vede dai social, fortunatamente. Non ci sono sorprese quando uno diventa cliente. È un investimento, senza dubbio, però penso sia anche un investimento, al di là di come cliente, anche come coach, per vedere come si rapporta con le persone, come lavora, anche come programma. Che poi, stranamente, vabbè, me l'aspettavo un po', la scheda è molto simile a quello che mi sarei fatto io, quindi anche quello è positivo, nel senso, non è che ho... Cioè, quando si viene seguiti da qualcuno all'esterno, ovviamente essere in linea sul modo di allenarsi è importante, perché se no hai costantemente l'idea: ma se facessi quest'altro, ma se forse io non farei questo. Mentre, e la split è molto simile a quella che fai tu, perché io ho un giorno di spinta, enfasi pettorali, gambe, rest, trazione, focus remata. Poi ho un giorno di spinta, focus spalle. In teoria avrei poi un rest e l'ultimo giorno sarebbe una full body di trazione, quindi legs pull. Non vedo l'ora di farla, perché sicuramente sarà una sessione da ricordare. Non so come uscirò da quella sessione. L'unico problema è che la palestra al momento non ce l'ho la domenica, quindi quel giorno cadrebbe la domenica. Quindi molto probabilmente farò quei 3 di fila. E anche quello non so come possa andare, però ho il limite, la sposto a lunedì con 2 giorni di rest. Al momento c'è un po' questo problema.
Dal punto di vista calorico, invece,
Calorico?
hai già fatto qualche modifica? Sto parlando anche con AJ.
La cosa principale, vabbè, abbiamo alzato un po' le proteine. Io stavo a 2,25 e avevo messo a 2,50, però considerando che sono, cioè io peso comunque 95 kg, quindi non è che siano altissime, sono 2 grammi e mezzo. E per il resto abbiamo, beh, lui comunque lo sapevo già, gli piace ripartire in on e off, quindi nei giorni off ho i grassi più alti, in modo da sfruttare magari altre fonti che nei giorni on grassi più bassi non utilizzo. E in generale siamo partiti, guarda, la ripartizione è C450 nei giorni on, grassi a 55, pro a 2,50, e negli off invece scendo a 3,50, 80, cioè 2,50. Sono 3.350-3.150. Non credo che siano sufficienti, perché io comunque venivo fuori da, diciamo che in quarantena c'era stato un po' un problema anche con la fase finale del coach precedente, in cui secondo me non eravamo usciti come dovevamo da un cut comunque lungo, e avevo ripreso, ho avuto un rebound importante, 3-4 kg di rebound, cioè, dopo che ne hai persi 10, non è mentalmente proprio il massimo. Quindi ho Appena mi sono potuto allenare bene in palestra, ho detto: ok, facciamo 3-4 settimane per riportarmi a dove stavo, e l'ho fatto, fortunatamente. e questa volta sono uscito più gradualmente. Però, per esempio, oggi ho avuto un drop del peso a 93,8 dai 95 di domenica. E infatti mi vedevo molto più tirato oggi. Quindi penso che, non, cioè, non so che non sono sufficienti. L'anno scorso in massa ho toccato anche le 4.000 fisse tutti i giorni. Quindi, no. Anche se poi questo periodo non è che ho tutta questa voglia di mangiare, come te.
Beh, ma alla fine anch'io sto compensando con qualcosa di fresco, tipo gelati o succhi, quindi non so, se hai occasione, ma vedo che lo fai perché mi hanno parlato del tuo diario alimentare di MyFitnessPal, mi hanno parlato che insomma ti concedi qualcosa di simpatico ogni
Ah, ecco, i
tanto.
segreti vengono fuori allora.
Infatti non capivo la battuta frequente sul mio diario, no? Ora si spiega, ora tutto si spiega, ora tutto assume un senso. Ma in realtà, ti dico la verità, nel senso, cioè io sono molto onesto, nel senso, non è che, cioè non mangio molto da bro, ma più che altro perché vivo con i miei ed è molto molto complicato, perché loro mangiano veramente male. Cioè, veramente male. Cioè, quindi a casa c'è costantemente carne grassa, prosciutto, gelati, merendine, c'è cioè di tutto. Quindi capita che nell'arco della giornata, diciamo, che stuzzico qualcosa qua e là. Cioè, loro fanno frittura tutti i giorni, cioè, è molto complicato rispetto a quando abitavo da solo. Però, per esempio, ti posso dire che un'altra cosa che ho notato, ma questo su di me, è che anche, cioè, adesso l'idea anche di parlare di una competizione mi ha fatto un po' scattare la molla e dire ok, cioè, nel senso, iniziamo a fare cose come si deve sul serio, quindi mi concedo molto meno. Poi con le calorie così alte, ovviamente pure io magari mi concedo un gelato, una cosa, però buona parte della giornata, al momento buona parte della giornata è le fonti molto clean food, se vogliamo.
Ti hanno mai fatto tipo qualche pressione i genitori mentre crescevi? So che hai intrapreso il bodybuilding o comunque questo tipo di strength-based sport un po' più tardi nel tuo percorso di vita, per cui ti hanno mai fatto qualche tipo di pressione dall'inizio o qualche modifica anche comportamentale nei tuoi confronti?
No, perché fortunatamente sono molto rispettosi di quello che faccio, nel senso hanno molto, cioè mi lasciano fare quello che voglio, però ovviamente ti mettono i bastoni tra le ruote, nel senso che ti dicono puoi assaggiare qua, puoi assaggiare di là, perché non mangi questo, in quei sensi. Magari durante un mini cut non è proprio semplicissimo quando stai a 2000 calorie, dire di no a certe cose. No, perché quando abitavo da solo ho iniziato già, cioè ho lasciato il calcio e mi sono dato alla palestra. E mi seguiva, e il mio primo coach è stata una persona che mi seguiva con un'alimentazione e quindi era molto 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 rigida, molto rigida.
A che età questo?
Era un ragazzo di Milano,
No,
sono...
a che età questa cosa è
Ah,
avvenuta?
allora si parla, io praticamente diciamo che la palestra ho iniziato a 26 anni, 27 anni, però inizialmente, però lì, cioè l'avevo fatta a 18 anni, però poi mi ero dato altro e ho iniziato il calcio. E quando ho iniziato ancora era un mix tra calcio, perché ricordo che per i primi programmi gli chiesi comunque di migliorare, per esempio il giocavo in porta, il salto in alto, questo genere, anche prestazionale come lavoro. E lui aveva un approccio molto, veniva dal weightlifting, quindi aveva un approccio molto mirato alla forza, però comunque ha inserito già delle cose tipo, la prima volta che ho iniziato a lavorare i muscoli 2 volte a settimana, mi ricordo passammo in upper lower. Comunque con una logica, cioè con una varietà di esercizi, non tutto in stripping, con 90 secondi di recupero, cioè c'era una logica in tutto quello che facevamo. Però ricordo che ho subito comunque un po' questa rigidità che c'era nell'alimentazione. Quando poi ho scoperto un approccio più flessibile, cioè l'ho vissuta molto meglio. Però comunque ho vissuto un paio d'anni prima di tornare con i miei, quando mi sono riscritto all'università, e quindi comunque io già facevo questo fondamentalmente, quindi abbastanza rispettosi di tutto.
Beh, dai, buono.
An anche sull'integrazione non rompono le scatole, sinceramente.
Beato.
tranne qualche volta, tipo robe, cioè, ma che serve la creatina? Domanda di questo genere, cioè, cose di...
È legale.
Rispondo sempre male, dico sempre che è droga. I miei genitori credono che mi stia lentamente prosciugando la vita e lasciamoglielo credere perché va bene.
Sì, vabbè, diciamo, a volte capisco pure per una questione di età, nel senso, i miei hanno una certa età e magari i genitori un po' più giovani potrebbero viverla diversamente. Ho clienti che hanno questa difficoltà, questa problematica a casa e non la vivono proprio serenamente. almeno dal punto di vista. Voi?
Marco, ti lascio
Marco, tu
la parola.
vivi da solo?
Io no, no, vivo con i miei anch'io. Sì. No, c'ho lo scompartimento proteine e quant'altro aperto al pubblico, proprio mio padre a volte anche prende, fa
Ah,
pozioni, vedi
vabbè.
che mischia prima di giocare a calcetto, e dico, va bene queste cose, ma non lo so, prova, cioè tenta. E, no, no, io ho avuto zero problemi né con l'alimentazione, i miei mi hanno sempre supportato, diciamo che io adesso mi gestisco autonomamente il cibo, il meal prep, eccetera, eccetera, integrazione ho iniziato qualche anno, diversi anni fa, mi ricordo che sono andato a prendere il primo boccione di proteine con mio padre nel negozio di integratori, non sapevo neanche cosa prendere. No, però mi ha accompagnato, insomma, cioè, quindi è stato positivo da quel punto di vista lì, assolutamente.
Per esempio, il meal prep era una cosa che io facevo e che al momento non faccio, quindi sempre le persone che parlano alle mie spalle sul mio diario dovrebbero sapere che non faccio meal prep, non mangio da bro perché il frigo è pieno, cioè il frigo è pieno di Kinder Pinguì e di altre cose e non c'è, cioè si lamentano già se metto un Tupperware con 1 chilo di riso, capisci? Cioè, quindi è impossibile. Infatti uno dei piani comunque è tornare a vivere da solo, insomma, per avere una certa indipendenza. Anche quello è, cioè, c'ho un cliente che fa, tipo, si cuoce, non so, 5 kg di pollo e se lo congela, o del genere, Simone. Gli ho chiesto anche come fa, perché io poi ho un congelatore grosso, un pozzetto, insomma, grosso, cioè, potrei pure. Però diventa un po', non so,
No, c'è
però
di
in passato facevo
difficoltà.
meal prep.
Il prep secondo me va fatto per 3-4 giorni,
Sì.
secondo me di seguito, dopodiché il pollo diventa, cioè, proprio
Lui lo congela,
solido.
lui lo congela e poi lo mette in padella e lo scongela tipo per 2 giorni, cioè si scongela le porzioni per 1 giorno o 2 giorni, che non è una cattiva idea, perché ho visto pure su, non so se hai visto magari quei video che fanno le marinature e li mettono nei bag quelli di plastica, cioè fatte così, non so quanto poi effettivamente uno risparmia di tempo, sicuramente di stress.
Sì, se uno prende l'abitudine di farlo tot giorni, magari 2 giorni a settimana, fa tutto, si prepara tutto per i 3-4 giorni che vengono, e nel frattempo magari, che ne so, ascolta i check, fa altro, ascolta un po', cioè, insomma, rende quel momento lì anche un po' produttivo da un altro punto di vista, ci sta.
Io per esempio ultimamente ho ripreso un po' a cucinare, ascolto, magari metto un podcast su mentre cucino, perché poi è sempre quel quarto d'ora, 20 minuti che tra virgolette sprechi, che devi stare a guardare che la pasta bolle o che il pollo si cuoce. Senti, possiamo passare alle domande, ci hanno fatto un po' di domande, alcune forse ci offrono anche qualche spunto. Allora, la prima è, intanto mi segno il timestamp, ok. Per chi non vuole sentirci parlare della nostra vita privata può magari skippa la prima. Questa è Kiko Ida, è un ragazzo tra l'altro che dovrei iniziare a seguire perché mi sembra che sia, insomma, si era applicato, insomma, un po' di tempo fa, forse anche un futuro cliente. Mi chiede se utilizzo i refeed in cut e se sì, per quale motivo, insomma, se possono essere utili. Non so chi vuole prenderla per primo.
Come vuoi? Oh,
Marco?
io refeeding cut, immagino si parli dei clienti, non su di me. Io un cut vero e proprio su di me in realtà non l'ho ancora mai fatto, prolungato, dico la verità, sto aspettando, ma non è che ne senta il bisogno, però vabbè, esatto, non fa, perché no? voglio dire, no, sui clienti sì, quasi sempre refeed. Refeed di 1 o 2 giorni, generalmente nel fine settimana, per principalmente motivo questioni psicologiche, e di adattamento allo stile di vita della persona. Nel senso, poi ecco, viene anche da sé che generalmente il cut, se uno non ha grosse pretese di gara, si fa magari nel periodo estivo. Periodo estivo automaticamente weekend diventa impegnativo dal punto di vista alcolico, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, feste, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che si sposa bene anche con lo stile di vita. Quindi generalmente faccio fare dei refeed sabato e domenica o solo la domenica. Dal punto di vista Empirico non so cosa cambi, cioè non ho visto grossi cambiamenti, nel senso nella perdita di peso non influisce più di tanto, cioè non c'è un rallentamento, non ho visto rallentamenti, non ho visto dimagrimenti più veloci. Da quel che ho visto, qualche, è stato, stati, si è parlato della funzione che ha nel mantenimento della massa magra durante una fase di cut, fare questi refeed. Quindi quello sembra che abbia senso, però diciamo che nella perdita di peso in sé non ho visto differenze, però psicologicamente sì, aiuta, mi viene anche richiesto a volte, proprio esplicitamente. Tutto qua.
Sì,
aggiungo cose in più. Comunque siamo molto in linea, anche io faccio fare spesso dei refeed da 1 a 3 giorni generalmente, e sono anche un grande fan dei refeed nei giorni off, non per forza nei giorni di allenamento, e anche specialmente per alleviare fatica, che sia psicologica o che sia prestazionale. E cerco di introdurli quando magari non è ancora il tempo di uno scarico, ma la performance un pochino droppa o c'è un livello di fatica sostanziale da dissipare, che sia appunto legata allo stile di vita o appunto all'allenamento. Sì, cerco di incorporarli nel weekend più che altro per miglioramento dell'aderenza a questa questione qua, o per celebrare occasioni sociali, eccetera. Questo, ma non ho grandi perdite di peso in seguito a un refeed immediate, ma quello che sto notando è che, in particolar modo con tre persone, che almeno con due di queste tre si verifica un miglioramento della performance quasi immediato, almeno nella settimana successiva, o un recupero dei carichi se c'era stato un drop. E quello che vedo è che c'è un drop nel peso qualche giorno dopo, in seguito al refeed, non subito, ma tipo da 3 a 5 giorni dopo, se il peso era stallato, lì avviene indicativamente un altro drop. Per cui potrebbe funzionare anche da quello che sto notando, anche in questa ottica. Tuttavia, anche qua, generalmente un cut più liscio e lineare riesco a renderlo, e meglio è, anche perché i tempi si accorciano. Però anche qua i refeed diventano utili dal punto di vista più per celebrare occasioni sociali e le cose che hai già menzionato tu. Marco invece?
Io li ho usati in passato, li usavo molto di più in passato, senza dubbio, li uso di meno adesso per due ragioni fondamentali. La prima è che preferisco fare dei cut più aggressivi e brevi, piuttosto che fare dei cut lunghi e strazianti. Io per esempio ho una semiregola che più di 12 settimane in cut non tengo, tranne che rare occasioni, e quelle 12 settimane in genere includono 2 settimane di reverse. Quindi diciamo che alla decima settimana già si iniziano a alzare, cioè a livello psicologico uno sente che vede la luce in fondo al tunnel, in un certo senso. Cioè gli dico, già, c'è una cosa che secondo me anche a livello psicologico nei check-in, dire alla persona il cut è finito, dà la sensazione, cioè io quando me lo sono sentito dire in passato mi dava la sensazione, cioè è come se riescono a tirare la corda un'altra 2 settimane se tu glielo dici. E quindi io cerco sempre anche a livello di tempistiche di dire guarda, mancano 2 settimane, manca una settimana, tieni duro. E piuttosto che dire non lo so, piuttosto che dire valuteremo. Poi a volte i refeed sono non voluti, quindi per esempio qualcuno va a cena fuori, ha un compleanno, eccolo il tuo refeed, vai tranquillo, non serve che recuperiamo niente, perché spesso mi chiedono ma devo stare più basso domani? E dico no, non stare più basso, riprendi da dove avevi lasciato, anche per non innescare meccanismi di compenso. Che poi diventa una cosa che secondo me diventa uno ha l'idea che se sgarra e va oltre con le calorie, tanto compenso domani. Io non voglio innescare quel meccanismo.
Sì.
Quindi hai mangiato di più, fine. Domani dipende da dove hai lasciato. Ci sono state volte in cui l'ho inserito anche come dicevi tu, per un calo della prestazione. E comunque sono d'accordo anche da un punto di vista di ricerca. Ormai i refeed di 2 giorni si sa che. Sì, rialzi la leptina, droppi un po' di fatica, droppi un po' di stress, però come ritorni in deficit la leptina arriva giù, quindi non c'è modo di ingannare la fisiologia. In acuto sicuramente può fare, per esempio mettere il refeed del giorno prima della seduta più pesante della settimana, dove magari la performance un po' è calata, permette di arrivarci repletati, e in quell'ottica anche mettere i refeed nei giorni di rest è quello che io preferisco, perché non c'è l'allenamento che va a impattare sull'ulteriore depressione. Se ti fai 2 giorni di fila a carbo alti, non è la stessa cosa di averci due allenamenti nel mezzo.
Okay.
Um, questo fondamentalmente. E sono comunque come per lo scarico, li preferisco reattivi che preattivi, nel senso che dire da inizio settimana faremo 2 giorni di refit dal sabato alla domenica, non è una cosa che mi piace. A volte li ho messi, ho detto hai 2 giorni in cui puoi stare più alto con le calorie, ho dato delle indicazioni di quando utilizzarli. Se ti alzi al mattino che ti senti già affamato, ti senti stanco, non ti senti energico, ti gira male, o hai una cena non programmata, o devi andare a rimorchiare, devi portare fuori una cena, insomma, tutte cose estremamente importanti, soprattutto l'ultima. Quello è il giorno in cui te lo concedi. Questi sono i macro, questo è quello che ti puoi concedere. Questo fondamentalmente. Ok, la prossima. L'ultima cosa che magari per chi interessa, comunque è uscito uno studio di Campbell qualche mese fa sui ReFeed, è il primo su atleti, perché era stato presentato a una conferenza di qualche anno fa, però è stato pubblicato di recente, che è interessante. E ci sono, sembra che è un po' uno studio pilota, nel senso che ci sono delle domande ulteriori che sono uscite fuori con quello studio. Per capire cosa succede effettivamente in acuto e perché questo possa portare a un mantenimento maggiore della massa magra. Però, come diceva Lia prima, bisogna stare attenti perché, soprattutto per esempio, in un pre contest in cui le tempistiche sono limitate, se uno inizia ad avere un refeed, diet break, altre cose, i tempi si allungano di nuovo. Però ci tenevo a nominare la cosa. Poi, allora, il nickname è Mower Hearts, che io spero di aver letto bene. Questa è per Elia, a cui piace allenarsi con i carichi leggeri. La domanda è: meglio allenarsi con carichi pesanti a basse reps o leggeri ad alte reps?
La
O un
risposta
mix?
giusta è carichi pesanti ad alte reps.
Sì, esatto, sapevo che avresti risposto così.
No, a parte gli scherzi, rep range e così via, se ti alleni in maniera ondulata, ha senso alternarli anche per evitare stalli, sia nel corso della settimana, sia nel corso del mesociclo e così via. Per cui entrambi, insomma. Poi anche qua il carico che si utilizza è altamente specifico, così come l'intensità di lavoro, per cui se l'obiettivo è guadagnare più forza in un tipo di alzata, allora il mesociclo sarà impostato in un modo versus se l'obiettivo è l'ipertrofia, anche qua. Beh, c'è, anche qua si potrebbe dibattere davvero moltissimo, però alternare i carichi anche evitando di stagnare sullo stesso rep range ti permette di variare l'intensità e anche lo stress articolare o tendineo, ad esempio. That's my take. Marco?
Sì, sottoscrivo. Oltre a questo c'è anche il fattore ci sono punti di domanda, anche qua ci sarebbe da dibattere, gruppi muscolari che sopportano maggiormente, che sono più propensi a lavorare ad alte ripetizioni, basse ripetizioni, ok? Nel senso, è ovvio che non è difficile vedere qualcuno fare 4-6 ripetizioni di curl per i bicipiti. Si può fare tutto, per l'amor del cielo, però. Come d'altra parte, a parte Elia, ci sono folli che fanno 20 ripetizioni sulla leg press. Però, insomma, può essere anche un punto di riferimento il tipo di gruppo muscolare che stiamo andando a stimolare. Se gruppi muscolari più piccoli probabilmente sopportano maggiormente ripetizioni più alte e viceversa quelli più grandi. Però anche qui non è una legge, non è una regola, è un punto di riferimento, ci si può basare anche su quello. Quindi io generalmente quando programmo, cerco di sicuramente variare il rep range durante la settimana, durante il mesociclo per i vari gruppi muscolari, però è ovvio che è più facile programmare altre ripetizioni per gruppi muscolari più piccoli, generalmente. Altro Marco?
Sottoscrivo quello che avete detto voi e aggiungo che secondo me, soprattutto per chi fa vero bodybuilding, che di per sé è molto noioso e ripetitivo, l'avere una varietà all'interno del programma che non va a influenzare negativamente i possibili progressi permette di godersi un pochino di più il percorso. Se io seguissi un programma con tutti i 3x10, probabilmente non mi godrei l'allenamento come faccio ora. Quindi anche quando per esempio ho preso dei clienti che mi hanno detto non avevano mai utilizzato i dropset o i respose, non c'è nulla di magico nell'utilizzare i dropset e i respose se non che si risparmia tempo, per carità, però l'avere all'interno di un programma qualcosa che sia da una parte go enjoyable, godibile in qualche maniera e divertente per quello che può essere il sadismo di chi si diverte a fare un respose sulla leg press, però più ci sia un po' di varietà, ma non una varietà tanto per dire mi metto a fare uno squat sul Boso Ball, cioè faccio una cosa che è funzionale all'obiettivo che ho, però allo stesso tempo mette un po' di brio a quello che è un programma che sarebbe altrimenti estremamente noioso. Quella prima cosa. L'altra cosa è un po' quello che accennava Marco sul fatto che certi muscoli, al di là del fatto che rispondono preferibilmente ad altre ripetizioni, c'è un'altra problematica secondo me, che è quella. Se noi consideriamo il carico in sé e la possibilità di incrementare quel carico e la microprogressione che c'è consigliata dall'esercizio, ci sono esercizi come le alzate laterali manubri, in cui 8 kg, il passo da 8 kg a 10 kg è il 25% del carico. Oltre a questo, c'è una differenza di momento esterno nel punto più alto del movimento enorme. Quindi, non solo l'incremento minimo è esagerato, ma è anche il momento esterno che si crea nel movimento è esagerato rispetto ad altri esercizi. Quindi pensare di progredire su quel carico è impensabile, secondo me. Mi è capitato, per esempio, ho messo a una ragazza un range 10-20 sulle alzate laterali e mi ha detto: scusa, ma devo farne 10 o devo farne 20? Domanda lecita. E le ho spiegato: per me, tu prendi un carico e lo tieni tutto il mese, qui voglio che accumuli ripetizioni nelle serie. E se ti mettessi un range 10-12 e tu la seconda settimana fai i manubri con 12 ripetizioni e prendi i chili dopo che ci sono, tu non li muovi, non li alzi, perché sono estremamente pesanti per te. Ci possiamo aspettare di incrementare il peso dopo, non so, 3 mesi, 2 mesi e mezzo, perché altrimenti se uno alza 2 kg sull'alzate laterale ogni mese, Elia starebbe facendo le alzate laterali o i 40 kg, no? Quindi questo sicuramente. E poi sì, un mix delle ripetizioni, cioè di range. Mi ricordo un post recente di Dante Trudel che parlava della leg press e consigliava di prendere il 15 RM, diceva: ok, adesso col 15 RM ci tirate fuori 30 ripetizioni. Che è un po' il senso di tutto questo, cioè prendere un carico pesante e farci tante ripetizioni. Comunque. E poi, allora. Questa è di Carlo Valenchiwi, che è un ragazzo che mi scrive spesso. Allora, la domanda è estremamente generica, e si è scusato anche lui nella domanda nel farla, insomma, un po' generica, però da quello che ho capito ha difficoltà in organizzare la propria split. È un ragazzo molto giovane, credo che abbia 18 anni o anche meno. Come organizzare la split settimanale? Ovviamente domanda molto generica, però se ci sono delle indicazioni che possiamo dare, considerando magari anche il contesto di un ragazzo comunque estremamente giovane.
Lui ti ha dato qualche domanda antecedente? Hai già uno storico di quello che fa oppure non?
Allora, abbiamo parlato spesso, perché è un ragazzo che mi scrive spesso, però non ricordo sull'argomento di che cosa abbiamo parlato nello specifico. No, non ho uno storico per rendere più specifica la domanda.
Marco, ti lascio la parola.
Allora, linee guida generali direi, intanto fare in modo di programmare, di allenare i gruppi muscolari per 2 volte a settimana, secondo me, cioè quindi partire con una frequenza doppia, la multifrequenza che piace molto a Marco come termine.
Sono per la mono, però.
Ah, è la mono, esatto. No, quindi una frequenza più elevata. Inizialmente dei gruppi muscolari e un volume invece non tanto elevato, quindi cercare di lavorare su serie allenanti totali non esagerate, non aumentare il volume repentinamente, velocemente, quindi lavorare su basse serie, alta frequenza. Per quanto riguarda gli esercizi, anche lì prevalentemente. Io vengo dal powerlifting, quindi mi è sempre stato detto di fare esercizi multiarticolari a corpo libero, con bilancieri, con manubri, così per favorire il coordinamento. Da una parte è vero, quindi io personalmente a me piace insegnare esercizi multiarticolari complessi, se ho la possibilità di lavorare ovviamente con la persona, quindi io inserirei. Partirei più con una leg press o con uno squat piuttosto che una leg extension, ecco, detta come va detta. Partirei da quel genere di esercizi lì. E dopodiché andrei a contornare la sessione giornaliera con esercizi complementari, detti così, quindi esercizi magari monoarticolari più semplici. Come suddividerli fra di loro, secondo me lì veramente si può spaziare, nel senso upper lower, quindi allenare un giorno la parte sopra, un giorno la parte sotto, 2-3 volte, 4 volte a settimana, allenare push pull, quindi una sessione di solo spinta, quindi magari petto, spalle, tricipiti e gambe, nel senso quadricipiti, magari squat, press, eccetera, e un giorno di pull, quindi tirata, ho detto bene, push pull, sì. Quindi back, dorso, bicipiti, bicipiti femorali, ischiocrurali, eccetera, eccetera. Quindi queste secondo me sono le due, upper lower, push pull, si possono fare anche degli insieme, quindi fare magari parte sopra push, parte sopra pull e parte sotto. Lì dipende molto anche dal soggetto. Per esempio a me non piace assolutamente allenare le gambe assieme ad altri gruppi muscolari, cioè io le gambe le devo fare da solo, faccio quelle, non le metterei mai insieme al petto per fare una sessione di push, però questo l'ho capito su me stesso perché facevo fatica a rendere e proprio come gusto personale non mi andava, quindi quello devi un po' chiedertelo anche te, non c'è niente di giusto e niente di sbagliato, oddio, di giusto ce n'è, di sbagliato per te per ora secondo me no, cioè c'è da sperimentare, c'è da sperimentare tanto, se sei all'inizio, ecco, perlomeno.
Mi trovo d'accordissimo, cerca di adattare la split comunque in base a quanti giorni settimanali hai, sei ancora giovane per cui potenzialmente non mi concentrerai su gruppi carenti o alzate carenti, talmente non per offendere tutte le persone giovani in ascolto, qua mi beccherò un casino di spam, ma più giovani si è in questo sport e più carenti si è ovunque, per cui non ha senso intestardirsi su alzate specifiche sin da subito, salvo che chiaramente il focus non sia quello, tipo gara di powerlifting o così via, o su gruppi carenti specifici sin dall'inizio. Per cui impostare una split, come ha detto anche Marco, piuttosto generica, con focus sui fondamentali, chiamiamoli così, tra molte virgolette, o comunque sulle alzate che senti meglio, quelli che vuoi perfezionare, può essere già ottimo. Idem per quanto riguarda l'isolamento, cerca di partire da un volume basso o moderato e cerca di capire subito se ti senti più portato per alzare l'intensità nel corso di un mesociclo, alzare il volume, eccetera. Quindi cerca di capire quale approccio potrebbe piacerti di più anche per durare a lungo termine e non farci un trip di 6 mesi per poi abbandonare. E errore che vedo fare tipico da quelli che cominciano e che ho commesso ripetutamente è abbandonare prematuramente una split o un modo di allenarsi, per cui dai tempo al tempo e cerca di capire cosa può funzionare. E questo. Non avere paura dell'overreaching perché sei giovane.
Io penso che ad oggi, con la quantità di informazioni che c'è, le persone sono ancora più portate a cambiare erroneamente, sì. Perché magari uno apre Instagram e c'è uno che ha fatto un post sulla push pull legs e tu sei in upper lower e trovi un motivo in quel post per passare in push pull legs, trovi uno che ha scritto un post sulle full body e su come sono bisfrattate quando invece sono split anche che possono essere avanzati, mi viene in mente ad esempio Callum di Muscle Mentors, ha scritto di recente, che giustissimo nel senso, però va tutto contestualizzato quello che ovviamente viene detto, e sarebbe l'ultimo a consigliare a qualcuno di cambiare split solo perché l'ha letto su Instagram, però poi si finisce a cambiare split e ovviamente è un errore che ho fatto anch'io in passato, quindi mi ci riscontro un po'. Se uno non avesse accesso a informazioni e pensasse l'unica split all'upper lower, probabilmente non arriverebbero nemmeno dubbi, se non ho altre opzioni. Nel momento in cui si iniziano ad avere 200.000 opzioni o motivi per cambiare, la persona poco sicura di sé è facile che propenda per il cambiamento, soprattutto in uno sport in cui è difficile vedere miglioramenti, nel senso che il time frame con cui le persone si aspettano di vederli è totalmente fuori fase rispetto al time frame reale con cui uno si li può aspettare certi miglioramenti, e quindi uno magari dopo 3 mesi che fa una split dice ma non sono migliorato, quindi forse non è la split giusta per me, quando sarebbe più realistico farlo dopo 2 anni quel ragionamento magari. A volte l'aspetto nutrizionale non è in linea con l'allenamento e quindi il problema è altrove, non è la split il problema, ma magari è il fatto che uno non è in surplus calorico o che il recupero tra le sedute non è sufficiente perché magari il volume è esagerato, la frequenza è troppo alta, Perché magari ci sono persone che lavorano in full body, però poi non recuperano con dei full body o vogliono mettere troppo frequentemente delle alzate da cui non recuperano. Io nella mia esperienza, la maggior parte delle persone che sono venute da me, la parola chiave è stata dirgli di fare di meno, non di fare di più. Alla maggior parte delle persone che ho iniziato a seguire, ho abbassato il volume, ho abbassato la frequenza, ho abbassato gli allenamenti, ho abbassato qualcosa. Oltre a una scelta magari più precisa degli esercizi e un ordine degli esercizi all'interno della seduta che fosse più in linea con un ordine, come diceva Marco, cioè di esercizi più pesanti. A volte, per esempio, un altro errore che vedo fare è che non è che fare degli esercizi solamente è sbagliato rispetto a fare dei multiarticolari per una persona, per un neofita, come vogliamo chiamarlo. Però se c'è una persona che può tollerare molti articolari, è una persona che non ha ancora carichi importanti. Se io in un giorno, io per esempio ad oggi ho difficoltà a fare uno squat e uno stacco insieme. Se ci penso, 3 anni fa era lo standard per me fare squat e stacco. Ad oggi una sessione in cui vedo squat e stacco mi prende a male prima di andare in palestra. Per squat intendo una variante di squat qualsiasi. Quindi se uno può fare un programma in cui c'è spinte, manubri, squat, leg press, stacchi e gambe tese, cioè una sessione del genere, se uno riesce a tollerarla, riesce secondo me a ottenere di più facendo di meno, piuttosto che una sessione in cui ci sono curl manubri, curl hammer manubri, alzata laterale singola, alzata laterale cavi incrociati. Non che ci sia nulla di male a fare queste cose, ma e poi in generale, beh, c'è sempre il discorso volume che ad oggi sembra la soluzione a ogni male, quindi si tende, per quello che si vede sui social media, a farne troppo. Forse rientra un po' nel discorso della split. Comunque, poi la prossima è di quel simpaticone di It's Toasted, che non so se conoscete, che poi sta in borghese, perché lui in realtà è Apis Fit, solo che sta in borghese con It's Toasted.
Sì.
È il profilo da burlone, quello di It's Toasted. Scherzo ovviamente perché è un mio ex cliente, quindi mi posso permettere di prenderlo in giro. Allora, previsioni per esperienza di determinati esercizi ottimali in base alla struttura ossea. Non so se aveva bevuto quando ha scritto questa domanda, però non era forse al pieno delle sue capacità cognitive, quindi non l'ho afferrata al meglio, sinceramente. Vabbè, a parte gli scherzi. Lia?
Via.
La domanda è
Decifrala tu. Allora, la domanda è, te la rileggo.
vai, certamente.
Previsioni per esperienza di determinati esercizi ottimali in base alla struttura ossea. Vabbè, al di là degli scherzi, infatti è questo. Daniel, con cui ho avuto modo di lavorare per un po' di tempo, è sicuramente uno di quei ragazzi che si trova male con alcuni esercizi che sono pesanti a livello articolare. Quindi forse la sua domanda è magari come faccio se prendo una persona nuova a prevedere che qualche esercizio possa dar problemi a lungo andare.
Ok, allora, qui cerco di capire chi ho davanti, per cui soggetti spesso con le anche piuttosto tante persone che hanno delle buone accosciate che difficilmente hanno problemi in questo senso. Chiaramente anche qua lunghezza degli arti sono largamente influenti su selezione degli esercizi e sensazioni che potrebbe provare la persona. Soggetti con clavicole larghe generalmente sono ben portati per non avere nessun problema sulle spinte orizzontali, quantomeno, o comunque riuscire a salvo un arco piuttosto misero e una estensione del torace povera, però generalmente non avranno problemi con esercizi di spinta o magari di tirata. Anche qua però sono assumptions piuttosto generiche, per cui ci possono essere dei casi. Quello che faccio per capire magari se ci possono essere dei problemi con degli esercizi particolari in base alla struttura ossea è chiedere sempre lo storico della persona, per cui quello che ha fatto prima, quello che ha intenzione magari di fare dopo. Niente, cerco di capire e partire da qua, per cui se c'è qualche esercizio che dà problemi, cerco di isolarlo sin da subito e cerco di spiegare di non ostinarsi su determinati esercizi solo perché li fanno altri o perché sono rinomati per quello. Credo questo. Non saprei, cioè altre cose non mi vengono in mente con questa domanda. Avrei bisogno di un caso specifico, ma esempio. esempi classici sono magari quelli del soggetto con gli arti molto molto lunghi, che magari ha difficoltà nell'accumulare tessuto sugli arti, per cui magari una cosciata dove il range di movimento è estremamente ampio, penso allo squat, o insomma magari non è la scelta migliore per quel tipo di persona se l'obiettivo è l'ipertrofia. Sì, è male. O anche una spinta con i manubri verticale, magari con il range estremo che una persona può avere con l'arto molto molto lungo, sì, può essere un buon gesto, però magari c'è più flessione del gomito, estensione del gomito che altro. E anche qua, limitare il range a quello che potrebbe essere il range attivo dell'articolazione o comunque il range attivo del gesto, anche qua è utile, quindi capire come la persona parte e capire qual è il range di lavoro in cui che si può sfruttare in un'alzata, penso sia fondamentale. E anche qua fare dei test a priori è fondamentale, dal mio punto di vista.
Ecco. Sono d'accordo, sì, volevo appunto dire questo, cioè nel senso, la scelta degli esercizi, allora, come previsione, diciamo che io cerco sempre di partire con una persona, mettiamo che questa persona non si è mai allenata, non ha uno storico di esercizi che preferiti o non preferiti, io cerco sempre di partire con esercizi non estremi. Quindi magari, non so, piuttosto che uno squat, faccio fare un box squat o una leg press, piuttosto che fare una panca piana, faccio fare una chest press, cioè nel senso esercizi che possono essere malleabili. Dopodiché, di settimana in settimana, ovviamente, in base al feedback che viene dato, nel senso che okay, questo lo sento troppo sulla schiena, sulla zona lombare, questo invece lo sento bene sulle gambe, si possono fare, ovviamente come detto lì non fossilizzatevi su certi esercizi che devono essere per forza fatti, cioè si possono cambiare, devono essere cambiati proprio in base alla struttura. Inoltre, come giustamente dicevi alla fine, non per forza dobbiamo eseguire tutto il range di movimento in ogni esercizio, nel senso come nelle trazioni alla sbarra, la lat mi viene in mente, non è che devo portare la sbarra sotto il mento, la sbarra a toccare al petto come fanno quelli che fanno calisthenics perché loro fanno le gare, cose così, no. Il nostro obiettivo è quello, idealmente, di migliorare la composizione corporea, la massa muscolare, eccetera, eccetera. Quindi non devo per forza, non devo fare una gara, quando faccio la panca piana non devo andare a toccare il petto, perché devo fare, cioè, ovvio che se faccio una gara di powerlifting devo farlo, devo andare sotto il parallelo per uno squat, però se il nostro obiettivo non è quello, quindi è quello di migliorare la composizione corporea, posso decidere di diminuire il range. E su questo ovviamente ci sarebbe molto da guardare, se c'è qualcuno che può stare con il soggetto e controllare, vedere come si comporta in determinati angoli di lavoro, ovviamente sempre meglio. D'altra parte bisognerebbe imparare col tempo, però ovviamente purtroppo, a sviluppare una capacità di riconoscere quella che è la propria la tensione che si riesce a generare. Io quello che consiglio sempre è scendi fino a dove senti tensione. Sali fino a dove senti tensione, ok? È ovvio che percepire la tensione non è una cosa da beginners, ok? Però è una cosa che secondo me bisogna già fin da subito iniziare a provare a sentire, a percepire, a stimolare. Quindi se io scendo, per esempio, in una chest press, fin dove sento tensione sul pettorale e non arrivo col gomito magari in fondo, col pettorale in massimo stiramento così, secondo me va bene. Se io per scendere tanto perdo l'assetto scapolare, vado in avanti con la spalla, mi alzo il gomito, abbasso il gomito, quello è già troppo. E solo perché lo fa quello che è alto 1,50 m, c'ha due pettorali così, non è per questo che lo devo fare anche io. Tutto qua.
Io penso che generalmente le persone con cui lavoro sono persone che comunque hanno una certa esperienza in sala pesi, quindi è molto diverso da quando lavoravo in sala pesi come istruttore, in cui ti viene veramente una persona che magari non ha mai fatto uno squat in vita sua. Però, per esempio, tornando al discorso che faceva Marco prima degli esercizi e di come alcuni multiarticolari possano essere preferibili, almeno all'inizio, a livello di screening dei movimenti e di informazioni che ti possono dare gli esercizi, certi pattern motori ovviamente ti danno molto di più. Se io metto una persona sulla leg extension, questo non mi dice nulla su quello che è la sua mobilità della caviglia e dell'anca, o la sua capacità di mantenere un core è una colonna neutra. Se gli faccio fare un goblet squat già ho buona parte delle informazioni che voglio sapere. Se vedo che c'è una differenza tra un goblet squat e uno squat, già so dove è l'anello debole di quel pattern motorio. E quindi so che magari è preferibile andare a lavorare con un box squat inizialmente come riferimento, con una posizione del bilanciere leggermente più bassa oppure se c'è una persona che ha poca mobilità della spalla, quindi in flessione e extrarotazione, un front squat difficilmente sarà l'opzione preferibile perché la posizione incline sarà scomoda. Questi sono alcuni degli esempi che mi vengono in mente. Tipicamente staccare da terra per una persona, se io vedo una persona alta, è difficile che parto facendogli fare uno stacco da terra. È molto più semplice avere un approccio top-down che bottom-up, quindi un RDL o delle back extension, in cui posso valutare la capacità di dissociare il movimento delle anche dalla flessione della schiena. E nel momento in cui mi sono accorto di quello, allora si può scendere di un gradino, quindi non so, fare un rack pull o uno stacco dai blocchi, e poi vedere se proprio vuole partire da terra per qualche ragione, perché gli piace. Tutto quanto, vedere se riusciamo a staccare da terra. Se non ce la facciamo, troviamo lo sweet spot che ci permette di lavorare. Per alcuni, magari utilizzare una posizione sumo può essere più comoda, per altri, la posizione sumo mette in evidenza il fatto che non hanno la capacità di mantenere una tibia verticale, un femore extrarotato e abdotto, e quindi si vede proprio l'altro giorno un ragazzo o una ragazza. Una ragazza mi ha mandato un video in cui, filmato frontalmente, ho visto che nello squat in basso c'è un collasso interno delle ginocchia. Quindi, in quel caso, il primo step è: ok, scendi di meno e lavoriamo sul range sicuro per adesso, sovraccarichiamo il range sicuro e lavoriamo in modo isolato per cercare di correggere quella problematica, e poi torniamo a fare un range completo. E integriamo il lavoro che abbiamo fatto a parte per cercare di avere un pattern uniforme su tutto il ROM e sicuro soprattutto. Questo tipo di approccio, secondo me, è fondamentale la comunicazione con il cliente. Marco parlava di tensione, ma chiedere: ti dà fastidio? Senti lavorare, quali muscoli senti lavorare? Perché a volte anche il modo in cui facciamo le domande influisce sulla risposta che ci viene data. Perché se io chiedo: senti lavorare il pettorale? È più facile che mi risponda di sì. Se io dico: che cosa senti lavorare? Allora devi andare a cercare il muscolo. È possibile che mi risponda: sento lavorare i tricipiti? Io il pettorale non l'ho nemmeno nominato, non sa che deve sentire il pettorale. In certi esercizi alcuni non sanno nemmeno cosa devono sentire lavorare. In un hip thrust, per esempio, non dico: senti lavorare i glutei. Che cosa senti lavorare? Alcuni sentono lavorare i femorali, o alcuni sentono i quadricipiti perché in partenza partono con le anche e con il retto femorale un po' strecciato. Allora, se gli fai portare i piedi più avanti, iniziano a sentire meno tensione sul quadricipite. Allora sai che magari uno stretching statico, dinamico, pre-workout può aiutare. È estremamente una questione di problem solving, cioè qual è il problema, ok, quale può essere la possibile soluzione, testiamo e ritestiamo, un test e ritest, più che prevedere. Poi nel tempo uno sa quali sono gli esercizi più problematici, tipicamente più problematici, quindi uno si può aspettare che certi esercizi siano più complicati che altri, in linea di massima. Però è molto un approccio: ok, vediamo il pattern, come ti muovi, e poi vediamo dove intervenire, secondo me. Ok, allora, quest'altra è interessante, di Frato801, che penso sia, mi viene a pensare sia Francesco Totti 01 o qualcosa del genere, però la butto lì. E perché è positivo strutturare un allenamento con serie con top e back offset? E se si applica solo ai multiarticolari o anche negli esercizi isolamento? Aspettami, scusa, forse l'ho scritta male. Si applica solo agli esercizi isolamento, fai 3-4 più serie. Forse l'ho scritta male o l'ho letta male. Comunque, beh, sicuramente c'è la parte del top back offset. Ora verifico che ho letto bene il resto della domanda, magari. Chi inizia?
Io me la tolgo perché voglio sentire la vostra opinione, perché io non sono, non è che non sono un fan del top set back off, ma non sono solito programmarli tanto, diciamo. Quindi sì, diciamo che anche qui è sempre una questione di, secondo me, privilegiare l'intensità piuttosto che il volume. Gira un po' intorno a questo, cioè il vedere un top set come una performance da poter battere di settimana in settimana, in cui poter esprimere maggiormente appunto la propria performance. Secondo me sì, da quel punto di vista può anche essere più motivante, più, nel senso vedere il back off come il top set come una sfida. Io però dalla mia parte lavoro tanto personalmente, lavoro anche con i miei clienti, lavoro diciamo su stesso numero di ripetizioni, stesso numero di carico, a volte programmo anche, mantieno lo stesso carico, dipende un po' da come reagisce il cliente, nel senso può essere che magari mi viene su tre serie, mi fa una serie da 10 con 100 kg e poi mi fa scala il peso e mi fa una serie da 20 con 80 kg. Ecco che lui da solo, perché magari è nel range 10-20, ecco lui da solo mi sceglie verso che punto portare la progressione, cioè senza che io gli dica ok, fai un top set, fai un back off. Magari invece uno che mi dice ok, riesco a fare, che poi gli sarebbe tutto da vedere, un top set con 100 kg, 10 ripetizioni, RPE 10, percepito, che poi anche lì ci sarebbe da parlare indietro, e magari mi fa la serie dopo con 9 ripetizioni con 100 kg. Ok, allora dopo lì c'è da vedere, è uno che riesce a esprimersi tanto, comunque bene mantenendo lo stesso carico lungo i set, o è uno che non conosce l'RPE 10, quindi quello che lui ha percepito come fatica in realtà è bassa, perché ci deve essere un gap, se io ho un RPE 10 ci deve essere un gap di tante ripetizioni dalla prossima serie. Domanda, sono curioso di sentire anche il vostro parere, perché voi sicuramente ci avete lavorato di più, ci programmate di più in questo genere, quel che ho visto.
Elia?
Allora, comincio anch'io lavorando con dei range, per cui spesso do un numero di serie, ogni tanto è variabile, per cui magari non do sempre tre serie per X, ma do dalle due alle tre in base anche magari alla giornata o al momento del mesociclo, e ho visto anch'io che spesso le persone tendono, pur dando un range tipo non so tra le 6 e le 10 indicativamente, tendono magari a variare il carico o a tenere lo stesso. Se variano il carico, chiaramente anche qua lavorano con delle intensità diverse, che è quello che menzionavi tu Marco. Se tengono lo stesso carico, questo spesso nei neofiti, vedo che il più delle volte l'ultima serie o le ultime due, se parliamo di tre serie, sono quelle più portate verso intensità notevoli, le prime spesso sono delle prove, per cui mi accorgo spesso che magari, e questo è, mi accorgo di questa cosa perché spesso nelle sheets mi compaiono 60x8, poi la seconda serie 60x8 e la terza 60x9, proprio che magari non è un cliente che si presta bene a lavorare con top set e back off, per cui anche se c'è qualcuno che mi chiede di lavorare in questo modo, poi vedo che lavorando in modo lineare si verificano situazioni del genere, allora vuol dire che è un pochino presto per pensare di ridurre il volume o pensare di lavorare con top set e back off. Lavorando comunque con questi due parametri qua, l'idea è quella di progredire con lo stesso esercizio in due rep range diversi, per cui credo che siano strumenti più utili anche in una persona intermedia o avanzata, che magari con un rep range fisso tende a stallare prima su un determinato pattern o esercizio X, per cui io lavoro così da ormai penso più di un anno e mi trovo bene, progredisco abbastanza facilmente lavorando in questo senso, spesso aggiungo una terza serie per con RIR, più che altro per aggiungere volume, perché mi accorgo anch'io che non riesco a dare il massimo sin da subito, penso che sia più per una questione di riscaldamento, di confidenza con il gesto. Lo chiamo spesso feeder, è stato chiamato in tanti modi, però spesso questo è come lavoro io, però nelle persone con cui lavoro con top set e back off tendo anche qua, come fai tu Marco, a dare dei range piuttosto spaziati, per cui un range più, adesso va tanto di moda, meccanico e un range più metabolico. Però l'idea è, ad esempio, progredire in due range diversi. Quindi questo, poi assolutamente per l'aderenza al piano, l'idea di battere la performance fatta prima è qualcosa sicuramente di emozionante, di divertente rispetto a un range lineare, però credo che comunque se si ottenga questa cosa, se si ottenga un miglioramento già lavorando in modo lineare, spaziando il rep range nel corso delle settimane, già questo è più che sufficiente per una persona che comincia. Marco?
Io personalmente uso varie modalità di lavoro, quindi magari, cioè la mia regola è che se il cliente non è in grado di allenarsi come mi alleno io, perché deve avere un programma che rispecchi il modo in cui mi alleno io. Quindi è difficile che io programmo due serie esercizio nei compound per i miei clienti, perché non posso fidarmi della loro intensità, perché so che non è la mia, tranne rari casi. Per esempio, riguardo al volume, uno dei delle, io tendenzialmente fino a un anno fa utilizzavo più volume nei programmi, su tutti i programmi. Ho provato anche approcci tipo la Israele con progressioni delle serie nel mesociclo, vabbè, questo è un topic per un altro giorno magari, però diciamo che non è andata benissimo. Poi ho preso due ragazzi che erano abituati ad allenarsi in monofrequenza, con molto effort. Sono due ragazzi che ho conosciuto in sala pesi, poi hanno deciso di farsi seguire da me. E la prima cosa è che ovviamente abbiamo alzato un po' la frequenza di lavoro. Questa è stata la prima cosa, che abbiamo cambiato la split. E quindi che è successo? Che loro erano abituati a fare tanto volume e io volevo un pochino più intensità, cioè erano abituati a fare tanto volume nella singola seduta, però poi c'era una quantità di recupero enorme. Quindi quando abbiamo cambiato la split, che è successo? Che il volume era alto, l'intensità era alta e la frequenza era alta. In genere da qualche parte uno deve mollare. E invece mi sono reso conto poi col sistema che c'è sotto, con le progressioni di carico continuavano ad esserci progressioni di carico. Dico, ok, c'è qualcosa che non quadra. E quindi mi sono reso conto che mi sono reso conto che anche allenarsi vicino al cedimento, perché sapevo che loro lo facevano, non impattava così tanto sulla performance. E quindi quello mi ha fatto capire che si poteva chiedere più intensità, e quindi da lì ho iniziato a lavorare con un approccio un pochino più intenso. Però allo stesso tempo ho anche capito che vedendo alcuni clienti che si allenano in sala pesi, per esempio ce n'è uno che ho beccato l'altro giorno per sua sfortuna mentre io mi allenavo, lui stava facendo la pressa, e sono andato di proposito lì alla sua pressa e gli ho detto non azzardarti a rimettere a posto, e gli ho urlato per diverse ripetizioni, ne ha fatte 6 più di quelle di quando voleva fermarsi. È normale che con un cliente del genere utilizzo più volume. Non avrebbe senso mettergli due serie, un top set. Il suo top set non è un top set. Il suo top set è un riscaldamento, gliene servono altri due per fare un top set. Quindi questo intanto è la prima questione. Quindi per quanto bello sia questo approccio, perché effettivamente come dice Lia, spesso ti dà la possibilità di progredire in due range di ripetizioni, hai due opportunità per progredire su un esercizio. Generalmente uno riesce a progredirne almeno uno. E se anche stalla sul range, generalmente riesce a progredire sull'altro. Quindi è difficile che uno stalli su entrambi, e questo comunque permette di alzare i numeri. E anche io ho visto incrementare i numeri in maniera spropositata da quando uso questo approccio. Però richiede una meticolosità nell'allenamento, perché hai una sola opportunità per migliorare quei numeri. Se non lo fai una volta, sei già passato, sei andato oltre, e ce l'hai la prossima settimana un'altra opportunità. Quindi non è un approccio per tutti. Secondo me, lo sweet spot è tre serie. Sono un buon numero per la maggior parte delle persone. 4, se veramente non si sa esprimere intensità, o si fa un lavoro che non preveda di esprimere intensità, perché per esempio io ho un ragazzo che fa powerlifting, ha anche 6 serie di panca, ma è tutto un altro discorso, è tutto un altro tipo di lavoro. Lì l'obiettivo è proprio accumulare lavoro qualitativo a un'intensità sufficientemente alta, e questo richiede, per non cuocersi, nel giro di una settimana, di fare quel tipo di lavoro. Però in generale, per chi io ho avuto anche ragazze a cui ho messo una roba tipo due serie da 8-10, una da 12-15, e quello che ho visto con il template era stesso carico, prima serie 10, seconda serie 10, terza serie 15. Ok, lì ho iniziato a domandarmi se avesse senso utilizzare un approccio del genere con alcuni clienti. Quindi secondo me è il solito discorso di prima: è molto problem solving, cioè ok, ho davanti una persona che non sa esprimere intensità, che come lo risolviamo? Ah, per esempio. Alcune persone mettono dei respose set anche sui multiarticolari, per esempio gli metto una serie da 15 o una serie da 10 e due respose per max, per ripetizioni, perché alla prima serie so che tanto a cedimento non ci vanno, alla seconda ci stanno più vicino perché hanno recuperato pochissimo, alla terza ci stanno molto vicine perché altrimenti è impossibile che dopo 20 secondi sono ripartiti. Quindi so che almeno una di quelle tre è una serie sufficientemente ipertrofica. Se io mi metto a fare dei respose set su esercizi pesanti con l'intensità che faccio io, li faccio una settimana e poi facciamo scarico. Quindi è molto problem solving, cioè la domanda secondo me da farsi è questo approccio giusto per l'individuo, più che è questo approccio è valido, perché ci sono tanti approcci validi. Come se io adesso mi mettessi a allenarmi col volume che facevo 3 anni fa, in cui magari avevo 5 serie di panca, non durerei molto. Non durerei molto. Oltre al fatto che non sarebbe per me enjoyable l'allenamento in questo modo. Come al solito mi mancano i termini in italiano. Non me la godrei, sinceramente. Se io vedo su una scheda e devo fare 5 serie di panca, cioè non c'è un esercizio ad oggi per me in cui mi godo di farmi 5, cioè sono contento di fare 5 serie, sono tante. probabilmente non mi godrei l'allenamento. Quindi è anche molto una questione di preferenza personale, perché ho clienti a cui invece piace fare magari 5 serie di squat, e in quel caso è ovvio che indico, cioè prescrivo di non andare a cedimento, perché sennò non le facciamo 5 serie, o arrivi a fare 2 ripetizioni. Tieniti del margine, oppure facciamo dei back-off anche nello stesso range di ripetizioni, perché poi i back-off vengono in realtà, penso, dal powerlifting, perché dove si facevano... Cioè io magari faccio 3 serie tra le 6 e le 8, e poi 2 serie di back-off tra le 6 e le 8, dove scalo il carico e mantengo quel range di lavoro, mentre noi magari passiamo in un range di lavoro differente. Quindi queste sono le considerazioni. Poi... ho ritrovato l'altro pezzo della domanda, era invece per gli esercizi di isolamento fai 3-4 più serie.
Marco, come vuoi?
Per gli esercizi di isolamento faccio 3-4, anche lì dipende, secondo me è sempre relativo all'intensità che si riesce a esprimere in un determinato range di volume. Sicuramente gli esercizi complementari di isolamento hanno un minore impatto sulla fatica sistemica, quindi è più facile aumentare il volume, aumentare il range di ripetizione eccetera su quel genere di esercizi piuttosto che sui fondamentali. Cioè se voglio darci una pimpatina al volume per X motivi, perché vedo che sulle altre cose sono stallato, ok, sostanzialmente è più facile che inizi da lì. Cioè mi sento, lo faccio più a meno malincuore, ecco, di aumentare il volume sull'isolation, sostanzialmente.
Chiaro.
Tutto qua.
Anche perché spesso è difficile progredire sul carico, sulle ripetizioni, magari in cui.
Sì, certo.
Il classico esempio dell'alzata laterale manubri può essere uno dei casi in cui si fa una serie in più. È comunque un modo per progredire, per esporre il muscolo a più tensione, non necessariamente ha una maggior tensione nella singola ripetizione, ma ha una quantità di tensione nell'unità di tempo maggiore, nella speranza che questo ovviamente porti a un adattamento quanto più simile.
Stesso pensiero di Marco, e aggiungo che anche qua generalmente per l'isolamento dipende molto dalla capacità dall'intensità che riesce a sprigionare l'individuo e da quante serie poi posso far fare. Generalmente per l'isolamento tendo a non usavo prima anche far fare fino a 5 serie per un esercizio, poi ho realizzato che anche con esperienze varie di coaching che mi hanno dato tanto, ho realizzato che in ottica ipertrofia, dal mio punto di vista, ha un senso maggiore inserire un esercizio in più e spaziare più, tipo non so, piuttosto che far fare 5 serie su leg extension, magari far fare 2 serie lì e 3 serie di sissy squat, esempio pratico, per spaziare un pochino di più anche lo stimolo che si riesce a dare al muscolo target. Quindi questo.
Sì, su questo, per esempio, l'allenamento dei bicipiti, mi è capitato di vedere molti programmi di persone che si chiedessero: non mi crescono le braccia, ma al di là dell'intensità o quello che vuoi. E la cosa più semplice in genere come soluzione che cercano è quella del volume, di aumentare le serie, quando in realtà è anche una scelta degli esercizi che è totalmente rivedibile. Perché per esempio ho visto schede con 5 serie di curl e Z, cioè i bicipiti hanno, cioè, puoi stressarli in una posizione dell'omero differente, puoi stressarli in una posizione di supinazione o pronazione dell'avambraccio differente. E quando inizi a combinare queste cose e ci aggiungi il fatto che certi esercizi diano un picco di tensione in punti diversi del movimento, e questo potrebbe ulteriormente dare un adattamento differente, hai una varietà di combinazioni che mi fa, trovo difficile pensare che sia meglio fare, cioè è difficile per me argomentare che sia meglio fare 5 serie di un esercizio per i bicipiti rispetto a spalmarle per esempio su 3, 2 con 2 esercizi diversi. E si ritorna anche al discorso di prima, che è una questione di priorità, perché è ovvio che se io scrivo una scheda di powerlifting dove magari ci sono 4-5 esercizi massimo, e di cui 3 su 5 sono sui fondamentali, se io scrivo una scheda per l'ipertrofia ci sono generalmente un minimo di 7 o un massimo di 10 esercizi nella singola seduta, a seconda di chi ho davanti e di quanto tempo abbiamo a disposizione, e sul singolo esercizio magari spendo 2 o 3 serie anche su quelli di isolamento, e crea una varietà di stimoli maggiore, perché non c'è un esercizio che è così più importante degli altri, come invece c'è, per esempio, in un contesto di forza, dove la specificità è fondamentale. Poi, se vogliamo andare oltre, questa in realtà devo vedere, non so quando abbiamo iniziato, se abbiamo iniziato.
Mi sembra un ultimo quarto.
Vogliamo fare gli ultimi due?
Certo. Sì, 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 per me non c'è problema. Avverto che arriverò in ritardo. Ciao, raga. Vai, vai, vai avanti.
Ha senso fare lo scarico su un gruppo muscolare, su un solo gruppo muscolare?
Sì, io dico sì, dipende, ovviamente, cioè, dico dipende, lo vedo, è capitato anche a me, sempre una questione di volume, intensità espressa e utilizzata, nel senso può capitare che un soggetto con gambe carenti, prendiamo le gambe ad esempio, debba accumulare volume e o intensità sulle gambe in maniera diversa da altri gruppi muscolari, o semplicemente che lui percepisca questo volume, generalmente le gambe, il gruppo muscolare che si sente particolarmente rispetto ad altri, può essere che accumulando tanta intensità, tanta fatica su quel gruppo muscolare, ecco che calando magari le serie, le ripetizioni, calando il carico solamente di quel giorno, che magari le gambe sono vincolate a un giorno solo o semplicemente a certi esercizi, che magari mettono in crisi il soggetto. Io ho diverse ragazze che mi dicono: lo squat mi sta uccidendo, la leg press mi sta uccidendo, così, però hanno zero problemi a fare alzate laterali, zero problemi a fare lat machine, zero problemi a fare bicipiti, eccetera. Quindi quelli li fanno volentieri, progrediscono, eccetera, però nello squat tutte le volte si lamentano perché fanno fatica e di qua e di là. Quindi magari semplicemente piuttosto che buttare via, fra virgolette, una settimana, 2 settimane per fare uno scarico totale, quando basta semplicemente tirare un po' il freno a mano su certi esercizi solamente o un determinato gruppo muscolare, io ho visto, mi è capitato di vedere che bastasse questo, forse perché non era stato raggiunto il famoso overreaching vero e proprio, nel senso. È semplicemente una percezione del soggetto di fatica, di accumulo totale sistemico, che però deriva solo da una fonte, non da tutto l'allenamento, tutto quello che c'è intorno, dalla dieta, dallo stress, eccetera. Quindi ci sono esercizi che sono particolarmente pesanti, come ben sappiamo, e basta magari togliere un po', da quelli piuttosto che, fermare tutto, ecco. Ho visto succedere, sì, anche su me stesso è successo. Io le gambe le soffro particolarmente, no, no, non faccio l'ipocrita, lo dico, cioè le gambe faccio fatica, non so voi, ma io faccio fatica. Quindi a me scaricare solo sulle gambe, per esempio, già mi aiuta molto. Le gambe e il dorso in particolare. Però dipende, anche questo qua dipende sempre, come al solito dipende. Elia?
Sì, sono un fan anche io di scaricare, più che altro me ne accorgo quando magari la persona riesce a dare tanta intensità su qualcosa o sta accumulando tanto volume su un distretto, su un parco gesti simili, tipo classico esempio delle spinte, per cui una persona che magari su cui ho improntato un mesociclo con focus miglioramento sulle spinte, in cui diamo priorità al petto e alle spalle, esempio pratico, può capitare che magari ci si fermi prima o ci sia un blocco anche solamente psicologico o di ansia prestazionale prima di una sessione a chiave, per cui prendere una light week solamente per quelle alzate o quel gruppo muscolare potrebbe essere utile prima di uno scarico. Questo lo implemento sia su di me che anche su persone che seguo. Poi lo scarico completo penso abbia un pochino più senso per dissipare più fatica, e anche qua se ne potrebbe veramente parlare tanto. Un'altra cosa che faccio è quando mi accorgo che la persona sta accumulando dei niggles, problemi, vabbè, problemi articolari di un certo tipo, e anche qua su o dei gruppi o su un accumulo di gesti, per cui su certi gesti che danno più problemi, anche qua prima di fare uno scarico, di togliere quell'esercizio, cerco sempre di fare un taper o del volume o dell'intensità prima dello scarico completo. Direi un po' tutto. Per il resto mi trovo d'accordo con quello che hai detto, Marco.
Io penso che dipenda molto anche dal modo in cui uno imposta lo scarico e con quanta frequenza imposta lo scarico. Perché ad esempio io rispetto a prima tendo a fare lo scarico con i clienti molto più molto meno frequente. Quindi mi capita che persone tirino avanti un mesociclo anche per 12 settimane di fila, e mentre altri arrivano all'ottava settimana che iniziano già a dare sintomi di stanchezza. E questo ovviamente è estremamente individuale perché dipende da che vita fa, che vita uno fa, quanto dorme, quanto è stressato dall'esterno, che lavoro fa, chi, persone fanno un lavoro pesante fisicamente, o magari stanno avanti con l'età rispetto ad altri, è normale che la durata del mesociclo, da un punto di vista, pure qui preferisco essere reattivo, cioè preferisco, capita già 2 settimane prima si decide lo scarico. Nel check-in chiedo, ok, come ti senti, quanto ti senti stressato, inizi a avere piccoli fastidi, senti bene lavorare i muscoli, se iniziano ad esserci dei segnali negativi e dico, ok, tiriamo la carretta un'altra settimana e poi scarichiamo. Però poi anche una frase che mi piace è the higher your highs, the lower your lows. So, più magari
chi si allena magari come me o Ia, tendenzialmente lo scarico magari lo fanno un pochino più leggero. Io sono passato per esempio a fare uno scarico passivo, cioè non mi alleno per niente. Sia da un punto di vista psicologico non mi piace l'idea di andare in palestra e dover andare leggero su tutto. E preferisco dedicare il tempo magari a qualcos'altro, e sia da un punto di vista fisico, comunque fare quel pattern motorio che mi ha fatto accumulare qualche piccolo fastidio, sto andando a ritoccare quell'articolazione, quindi se gli do 4-5 giorni di riposo, di fiato, lo preferisco rispetto a prima, per varie ragioni. Però in generale, ad esempio Marco diceva su cosa spingi, se uno spinge sul volume, è ovvio che ha più senso scaricare sul volume, se uno spinge più su un gruppo muscolare, è ovvio che lo scarico deve essere soprattutto su quel gruppo muscolare. Se uno ha delle capacità di recupero inferiori su dei gruppi muscolari, lo scarico deve essere comunque individualizzato su quei gruppi muscolari. Quindi, cioè, l'unica cosa che voglio dire è che non deve diventare un modo per tirare avanti un mesociclo all'infinito.
Sì.
Ok? Cioè, non è che sto stallando qui, ho fatica qui, ok, scarico un pochino qui così tiro ancora la carretta su tutto. Perché diventa un gioco pericoloso da giocare. Perché io, per esempio, a livello di analisi dati, posso vedere quando stallano le progressioni delle persone e su quali esercizi. È una cosa di cui mi sto straconvincendo che non si possa. Cioè, l'idea di aspetto che stallo con le progressioni non funziona. È troppo tardi. Perché se aspetto che stallano tutte le cose, dopo che ci siamo giocati le articolazioni, i tendini e quant'altro. Oltre al fatto che generalmente, l'altra cosa che ho osservato, puramente empirica, però, che fastidi, tendine e articolari escono fuori come dal nulla. Marco, queste cose le ha anche studiate, quindi penso che da un punto di vista di sistema, il modo in cui io accumulo fatica a livello muscolare è più lineare del modo in cui lo accumulo su strutture passive. Se io sto accumulando un fastidio a livello tendineo, non sento niente, non sento niente, non sento niente, quando inizio a sentire è troppo tardi. Okay. Quindi lì. Il discorso di prima, ok, andare a portare avanti un mesociclo scaricando su qualcosina, però con attenzione, cioè secondo me ci deve essere un limite. Io per esempio oltre 12 settimane non porto avanti, a prescindere. Guarda, una settimana più leggera ogni 12 che può toglierti in termini di risultati. Okay? Non va, il gioco non vale la candela. E poi abbiamo l'ultima. Molto molto easy di Itspasto, che ci fa una domanda sui pasti. Avendo una quota di carbo da spartire tra pre e intra workout, conviene introdurre una fonte solida nel pre o aggiungerla sotto forma di integrazione nell'intra?
Dipende.
Dipende.
Da che dipende?
Se sei in deficit calorico, magari puoi giocartela, ma puoi giocartela come preferisci. Se sei a quote caloriche basse, dal mio punto di vista, ha più senso avere più cibo solido per puntare più alla sazietà. Ora è anche vero che avere dei carboidrati intra-workout potrebbe migliorare o comunque contribuire a ritenere quella che è la tua performance o migliorarla, o comunque continuare a progredire. L'idea dell'integrazione intra-workout è ancora da scoprire per certi versi. Sembra che ci sia comunque una buona fonte di dati che ci permette di dire che può, se non migliorare, contribuire a un recupero più veloce e così via. Però, oddio, sto andando in ipo, credo. Vabbè, sono un.
Secondo me è uno di quei casi in cui aspetti negativi,
Sì.
nessuno, aspetti positivi, potenziali, diversi,
quindi si propende per forse negativi, l'unica cosa è il portafoglio.
quella è l'unica cosa, appunto, come la sazietà più che altro, nel senso, se sei in deficit può avere senso anche non dal mio punto di vista. Se sei in surplus, le calorie sono molto molto alte, potenzialmente avere un'intra ti aiuta anche a mangiare senza pensare che lo stai facendo, per cui questo potrebbe essere una discreta soluzione. E come ha detto Marco, anche l'aspetto economico, perché i carboidrati in allenamento, soprattutto se pensiamo a quelli di nuova generazione che tendono a dare meno problemi gastrointestinali, costano, per cui sì, da valutare anche questo aspetto.
Secondo voi ha senso in cut? Cioè, ha più senso in cut che ho intra-workout?
Empiricamente mi sono trovato bene in tutti e due i contesti. Onestamente, in cut tendo anche a toglierlo perché generalmente tendo a manipolare di più il volume, per cui gli allenamenti per forza di cose in cut durano un pochino di meno. Ho letto proprio oggi il commento di un ragazzo sotto il video di, non mi ricordo chi era, sotto il video di uno youtuber italiano, che diceva che in cut lui fa aumentare le serie ai clienti perché nota che questo potrebbe essere un buon modo per consumare più calorie. Ci ho pensato e non mi trovo d'accordo con questo tipo di osservazione. Spero che non ti stia ascoltando, perché è uno youtuber piuttosto conosciuto. Comunque, io credo che da questo punto di vista, in cut, appunto, abbia senso se in bulk lo si faceva già prima. Per cui, se in bulk già si notava qualcosa, anche se qua la performance potrebbe essere rimasta alta per il fatto che le calorie in generale erano più alte. Quindi questo.
Cut, secondo me dipende, cioè c'è anche da pensare al fatto che se io faccio un intra workout di carboidrati, quanti grammi sono? 30-50 grammi di carboidrati, ok, che io tolgo da carboidrati solidi che potrei mangiare durante la giornata per saziarmi, quindi dipende quanto è spinto il cut, cioè se ho veramente pochi carboidrati, buttare via, usare 100 grammi di riso in 50 grammi di maltodestrine, anzi di più. Non so, ecco, potrebbe non essere sempre la scelta giusta, però dipende sempre da come si trova, insomma, il soggetto, perché soprattutto nelle fasi estive, per esempio, io ho risolto molti problemi di affaticamento durante l'allenamento, semplicemente consigliando un Gatorade, un maltodestrine, dextrosio e quant'altro. Se poi che sia un placebo, perché magari effettivamente non è che cambia così tanto, ben venga. Placebo, l'effetto placebo funziona, quindi anche se è solo questo, basta, ecco.
Io generalmente dimezzo la quantità, quindi scendo col quantitativo, però che possa essere un placebo non lo escludo, però in particolare penso che questo dipenda anche dal modo in cui uno ripartisce le calorie nei giorni off, però se vengo da giorni off in cui sono stato molto basso in carbo e avevo fatto magari degli elementi, non so, due elementi di fila abbastanza voluminosi, penso che avere un pochino di glucosio intra possa migliorare la performance se questo... cioè se il corpo non percepisce che c'è comunque uno stato di depressione, che c'è, perché ovviamente se sto, anche da quanto tempo sto dentro al cut, quindi per esempio uno potrebbe anche fare un discorso di tipo prime settimane di un cut, quando i carbo sono ancora decentemente alti e vengo comunque da, non so, da una fase di massa, posso evitare l'intra. Come vedo che la prestazione può andare un pochino a calare, inserisco un intra workout a base di carboidrati. Pure qui non... Il discorso delle serie non sono troppo d'accordo per il semplice fatto che ci sono modi più semplici e meno tassanti a livello fisico e psicologico di fare tante serie e non c'è quel dispendio calorico enorme che c'è nel fare... C'è stato un review sul MAS di, non so, di qualche mese fa dove vedevano sulle alzate pesanti come potevano essere uno stacco, uno squat e le confrontavano con... dei lavori di lavoro cardiovascolare. Chi ha fatto cardio sa che non ha lo stesso impatto a livello fisico e psicologico, quindi perché non fare un po' di cardio extra nei giorni off piuttosto che fare una o due serie extra di cose pesanti?
Riguardo sempre la domanda, anche qua, l'intra va contestualizzato credo anche in base al momento della giornata, per cui un allenamento a digiuno chiaramente in questo caso ha molto senso avere un intra o un pre piuttosto rapido, facile e di facile
L'ho
consumo.
consigliata a una persona di tua conoscenza.
Ah sì, forse sì, non se me la butto. No, comunque anche in questo caso l'allenamento a digiuno, insomma, va studiato, non deve essere dal mio punto di vista un digiuno completo, perché sì, come performance spesso non è uguale rispetto a avere un pasto prima o avere un beverage intra-workout, per cui questo. Marco, ti trovi in linea? Spesso consigli intra-workout a persone che si allenano a digiuno? Hai qualcuno che si allena a digiuno completo, anche senza intra o senza un pre-veloce?
Quale dei due, Marco? Non hai specificato.
Sterpa.
Ho un ragazzo che si allenava a digiuno, e a cui ho sconsigliato di farlo. Quindi gli ho detto di inserire un intra-workout. E secondo me, la tipica risposta è: vabbè, ma io mi sono abituato, mi trovo bene. E al che rispondo: ok, proviamo un mese con l'intra-workout e vediamo e confrontiamo il tuo bene dopo un mese di intra-workout al tuo bene, mi allenavo a digiuno senza niente sullo stomaco. E confrontiamo le due cose. E ti assicuro che andrà meglio sarà meglio il tuo bene con l'intra-workout. Fatico a trovare una ragione che non sia economica, che è validissima, senza dubbio, anche se poi se andiamo a vedere il costo di alcune opzioni meno costose di quelle che hanno mi avuto, HPCD magari, non sono così più economiche di spendere su pasta, riso e altre cose, non sono così convinto, bisognerebbe fare bene i conti, ma non sono così convinto, perché mi pare che un chilo di destrosio sta intorno tra i 5 e i 10 euro al chilo, forse, cioè, quindi si parla di una cosa abbastanza contenuta, e quindi no, non mi pare... Vabbè, ovviamente Andrea al momento ha deciso di allenarsi un pochino prima, perché fa più fresco e c'è meno gente, ed è più concentrata, e le ho ovviamente consigliato di utilizzare un intra-workout. Ho Simone, che si allena a digiuno, ho un altro ragazzo che si allena prima di andare al lavoro, però lui ha la fortuna di allenarsi a casa, quindi non ha nemmeno il fatto, perché anche magari il fatto di uscire di casa, cioè nel senso, io per esempio io quando mi allenavo a Roma a digiuno, con l'intra-workout l'avvertivo la fame, e iniziare un allenamento con la sensazione di fame secondo me non è proprio il massimo, mentre ora che mi alleno più vicino, e mi è capitato di allenarmi l'altro ieri a digiuno con l'intra-workout, non ci ho messo così tanto tempo ad arrivare da sentire la fame, e sorseggiando poi la fame spariva. Probabilmente l'idratazione è una cosa che consiglierei, che non impatta negativamente sull'allenamento, anzi impatta positivamente, cioè appena uno si alza quel mezzo litro d'acqua per recuperare un po' di idratazione persa durante la notte, come pre-workout, diciamo.
Lo utilizzi anche con clienti che magari hanno dei problemi con dei pasti troppo spaziati, che non hanno tempo di fare un pasto prima di allenarsi? Tipo tre pasti, però magari si allenano tra il secondo e il terzo, ma il secondo e il terzo sono molto spaziati?
Sì. Diciamo che in quei casi dipende, per esempio, c'ho un ragazzo che poi conosce, perché penso qualche volta gli abbia scritto Vito. Che fa solo tre pasti, ma sta molto molto alto con le calorie, sta a 3500 calorie, mi pare che gliel'ho pure alzate questo giro di check, sono tante, però non può per lavoro, non può per lavoro, e quindi è obbligato, e gli ho fortemente consigliato di utilizzare un intra-workout, con cui si era trovato male in passato, ma a cui ho consigliato di cambiare marca, semplicemente, o cambiare fonte, cioè invece di provare il destrosio, di provare il maltodestrino, provare l'HBCD, difficilmente una di queste non darà fastidio. E potrebbe anche essere magari semplicemente la marca con cui non si trovava. E poi sì, in quei casi generalmente consiglio comunque di alzare un pochino i grassi e le fibre nel pasto pre, in modo da rallentare un pochino la digestione, se devono passare 4 ore. Però ci sono ovviamente persone che per lavoro magari fanno pausa pranzo e poi si allenano quando staccano alle 6. Ovviamente molti dei discorsi che noi facciamo su volume, intensità, scarico e quant'altro presumono ovviamente persone che sono abbastanza comode nell'organizzarsi un po' in tutto. A volte bisogna lasciare da parte l'ottimalità e fare quello che è ragionevole per la persona.
Te lo chiedo perché erano entrambi i contesti in cui li consiglio anche io, quindi volevo una confirmation bias da parte tua.
Sì. Sai, con me sai che sfondi la porta aperta, confermo tutti i tuoi bias.
Invece tu li utilizzi? Li consigli anche a qualcuno, dopo quello che hai detto?
Parli
Gabrielli?
con me.
Sì.
Consiglio i intra-workout, dici?
Sì, li hai fatti utilizzare a qualcuno oltre a quella
Sì,
situazione?
Oltre a quelle situazioni, no, semplicemente, cioè, i motivi per cui li faccio utilizzare sono principalmente tre, cioè, no, due, performance, ma no, diminuzione della fame, no, però performance durante il cut, cioè, che può essere anche dovuto sempre questione estiva, estremo caldo, disidratazione, quindi magari una bevanda isotonica, cose così, anche semplice, senza stare a andare su maltodestrina, destrosio, o semplicemente, come diceva Marco prima, in bulk come calorie liquide, per non rimpinzarsi, fare force feeding estremo, quindi uno o due misure di maltodestrine sono quei 100 grammi di pasta in meno che sì, non li butto via. Ecco. Poi c'è chi piace mangiare, fortunato lui.
Voi siete arrivati a fare il succo di frutta invece che l'acqua nei pasti?
Io bevo solo succo di frutta. Succo di frutta, Coca-Cola, latte intero.
Me l'hai raccontato, è vero?
Io no, questo è un miracolo adesso. Qua. Cioè,
tipico no. Trick da calorie alte.
Sì. Per forza.
Vabbè, allora, quella era l'ultima domanda. Siamo andati, insomma, sui 90 minuti. In realtà l'idea, almeno mia, era... Cioè, secondo me quando si sta in tre bisogna avere tutti tempo di parlare, quindi quello che può essere un'ora in due diventa un'ora e mezza in tre automaticamente. Quindi più o meno la durata che mi sarei aspettato era questa. Abbiamo saltato in realtà la parte iniziale su un topic a scelta che magari dalle prossime volte sceglieremo. Ovviamente la cosa era estremamente on the fly, quindi non ci siamo preparati niente. Infatti, se avete visto, magari non abbiamo citato studi o altre cose, perché volevamo comunque un format abbastanza easy, insomma. Però l'idea è comunque di renderlo più frequente. Questa volta è una promessa, perché era un po' che non pubblicavo niente. Comunque, diverse persone, diversi matti, avevano piacere di sentire me e altri parlare di allenamento così, quindi riprenderemo a farlo con più costanza. Vorrei finire con, ovviamente, diciamo, il titolo della cosa è Coaching Corner, quindi sapete che tutti quanti noi facciamo coaching, quindi volevo lasciare modo sia a Marco sia a Elia di dire dove potete trovarli, se siete interessati, se vi piace quello che dicono, se il modo in cui approccio allenamento e volete contattarli per lavorare con loro, vi lascio, insomma, spazio per dare i vostri reference.
Mi trovate su Instagram, Marco_Gabrielli_ underscore, si dice in inglese, se non sbaglio,
sì. Abbiamo pregato
sbarra bassa. Su Facebook Marco Gabrielli normalmente, potete contattarmi in ogni modo, in direct, messaggio, generalmente rispondo a tutti. E lavoro io anche a Ferrara, per chi è della zona, zona via Padova, in live coaching, ho un piccolo studio in cui, questo qua, in cui sto registrando, in cui faccio personal training one to one, uno a due, eccetera, eccetera. Quindi sia per quanto riguarda il coaching online, a distanza, sia perché comunque lavoro con Marco nel team Sense to Muscle, adesso prenderò un po' provvedimenti per quanto riguarda le sue complicate infrastrutture che sto cercando di decifrare da 2 settimane ormai. E farò botte col bot che abbiamo, e se no lavoro anche in live per chi ha interesse ad essere seguito in maniera più vicina. Tutto qua.
Elia?
Io non lavoro in live, ormai sono full online, anche se mi piacerebbe in un futuro ritornare live come Marco. E mi trovate su Instagram a Elia Oliviero Barbon, senza underscore, senza segni di interpunzione in mezzo, e basta così.
Perché era abbastanza unico e il tuo nome era da non richiedere underscore.
No, perché ormai avevo tutto quanto così, alla fine anche l'ID universitario me l'hanno fatto tutto quanto appiccicato, quindi ho detto aspetta che complico la vita alle persone senza prendere respiri fra le parole, così
sono segno di interpunzione. Ma sulla carta universitaria c'è la foto col bicipitone?
No, è una foto dove post-anemia, dove ho il viso molto molto scavato, sembra un'altra persona, ma chi è questo qui?
Post-mini-cut.
Esatto. Tre mini-cut, no uno. Quindi sì.
Vabbè, ringraziamo tutti e ci vediamo al prossimo episodio.